Come avevamo detto l'altra volta, dato che la lettera agli ebrei fa un'interpretazione che, come vedremo, per noi un po' strana e originale dell'incontro di Abramo con Melchisedec, che era nel capitolo 14 che abbiamo fatto l'altra volta, allora ecco. Oggi vedremo un po', ecco, quello che dice la lettera agli ebrei, ecco, su questo incontro, ecco, e sul rapporto che c'ha questo con la salvezza che Gesù è venuto a portarci. Allora, la lettera agli ebrei, diciamo, cita diverse volte Melchisedec. Ma i due brani fondamentali, importanti, sono il capitolo 5, versetti 1-10 e il capitolo 7, 1-17, che voi avete nel foglio che vi ho dato. E allora cominciamo leggendo il brano di Ebrei 5 e poi vediamo, ecco, come forse dopo anche l'altro, insomma, se seguirlo, se leggerlo, perché è abbastanza lungo. Allora,
ogni sommo sacerdote, infatti, è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa, egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo, Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, gliela conferì, come è detto in un altro passo: Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec.
Noi siamo abbastanza abituati, proprio sulla scorta anche della lettera agli ebrei, a parlare di Cristo come sacerdote, ma noi sappiamo che Cristo in realtà, Gesù non era un sacerdote e nemmeno sarebbe potuto diventarlo, perché non era nato da una famiglia sacerdotale. E tra l'altro poi anche noi vediamo nei Vangeli come Gesù si è sempre opposto a una visione ritualistica del rapporto con Dio. Ecco, quindi niente in lui e nella sua attività lo collega al sacerdozio antico, al sacerdozio ebraico. Questo va detto subito. Altra cosa importante che noi dobbiamo considerare è che però noi parliamo dell'Eucaristia come sacrificio, no? Quindi la morte di Gesù vista come un sacrificio. Ma non era così per lui, e per i contemporanei di Gesù. Perché il sacrificio era un atto specifico che serviva per unire a Dio. La vittima doveva essere immolata con un rituale preciso, in un luogo santo, e in un contesto di riti. Ecco, se noi pensiamo alla morte in croce di Gesù, alla crocifissione, come il tutto è avvenuto, si vede bene che non c'era questo clima, e non c'erano questi elementi rituali, sacri. Anzi, la morte di Gesù è stata semplicemente l'esecuzione di una pena inflitta in un processo legale. Quindi, quando la lettera agli Ebrei definisce Gesù sommo sacerdote e eterno sacerdote, fa qualcosa, se vogliamo, di nuovo e di originale. E dobbiamo dire, se non ci fosse questa lettera, la lettera agli Ebrei, noi non potremmo definire e parlare di Gesù Cristo come sacerdote, come sommo sacerdote e eterno sacerdote. Allora, però, per capire, per approfondire quello che dice l'autore della lettera agli Ebrei, dobbiamo vedere qual era la concezione del sacerdozio nell'Antico Testamento e al tempo di Gesù, nella prassi del popolo. Il sacerdozio ebraico, aveva tre caratteristiche. Il sacerdote doveva appartenere alla discendenza di Aronne e alla tribù di Levi, quindi si diventava sacerdoti per nascita. Il sacerdozio avveniva per una, l'azione, del sacerdote avveniva per una separazione dagli uomini e aveva come scopo una mediazione. Adesso spieghiamo un attimino tutte queste cose, perché sennò poi dopo non si capisce bene quello che dice la lettera agli Ebrei. La prima, è la più semplice, erano destinati a diventare sacerdoti, a ricoprire la funzione di sacerdoti, solo gli appartenenti alla tribù di Levi, che avevano ricevuto questa investitura al momento del vitello d'oro, dopo che Mosè è sceso, distrugge, rompe le tavole, distrugge il vitello d'oro e dice: chi è con me, chi vuole difendere Dio, chi vuole mettere la parte di Dio con me, venga, mi aiuti a fare giustizia. E appunto la tribù di Levi si adoperano fondamentalmente per fare giustizia di quelli che avevano adorato il vitello d'oro. Quindi è una specie, di premio di fedeltà, racconta il capitolo 32 del libro dell'Esodo. Questo storicamente, viene attribuito a questo, ma la cosa forse ancora più importante è il fatto che tra la tribù di Levi diventa come il sostituto del sacrificio dei primogeniti, tutti i primogeniti del bestiame, le primizie, dovevano essere offerti a Dio. Teoricamente, anche i primogeniti di Israele, del popolo. Allora, però, per ovviamente Dio non è che voleva i sacrifici umani, Allora, in sostituzione, ecco, del primogenito, dell'uomo, Dio sceglie questa tribù che è messa come da parte, che è, diventa sua proprietà particolare. E infatti questa tribù non avrà una parte del territorio della terra promessa, come tutti gli altri tribù. Tutte le tribù riceveranno per estrazione a sorti una porzione della terra su cui vivere, di cui vivere. Non così la tribù di Levi, che è riservata per il culto a Dio e che deve riscuotere, può riscuotere le decime dal popolo, perché è il popolo che deve mantenere questa tribù che si dedica al culto. Non so se è chiaro, no? Da qui per esempio, insomma, anche i nostri sacerdoti, ecco, dovrebbe domandarsi se non sarebbe il caso di fare un po' una cosa del genere, ma comunque. Quindi avevano questi sacerdoti, avevano tre compiti: esprimere, farsi interpreti del volere di Dio attraverso degli oggetti sacri, che erano usanze anche comuni agli altri popoli, tiravano le sorti, si diceva, no? Ecco, c'erano degli oggetti tipo dei dadi o altre cose che venivano gettati, e a seconda del responso veniva interpretato questo come una volontà di Dio. Dovevano insegnare la legge e dovevano appunto offrire a Dio i sacrifici rituali, che dovevano essere compiuti attraverso, o anzi preceduti da, una progressiva separazione del sacerdote stesso dal popolo a causa dei peccati dell'uomo e della santità di Dio. Cioè, il sacerdote, dovendo entrare in relazione con Dio, costituire questo specie di ponte che si chiama mediazione tra Dio e l'uomo e tra l'uomo e Dio, ovviamente si doveva avvicinare a Dio, e avvicinarsi alla santità di Dio non si poteva avvicinare essendo in contatto con la peccaminosità dell'uomo. Allora c'era tutta una serie di riti, di abiti, nella legge è tutto molto dettagliato, che il sacerdote doveva fare per significare questa separazione dall'uomo, dagli uomini, che erano la realtà del peccato, per potersi poi avvicinare a Dio, alla sua santità. Ovviamente questa separazione era sempre parziale, perché c'era un problema, che dice chiaramente la lettera agli Ebrei, che il sacerdote stesso, essendo uomo, era peccatore. Quindi lo dice anche il versetto 3, deve offrire sacrifici per i peccati, anche per se stesso e poi per il popolo. Questa separazione quindi era legata a questi riti, a questi gesti che dovevano fare, abluzione, e anche alla progressiva separazione che avveniva all'interno del Tempio. Il Tempio di Gerusalemme era caratterizzato da vari ambienti che si susseguivano uno all'interno dell'altro, dove c'era una sempre minore possibilità di accesso. Cioè, alla parte esterna poteva accedere chiunque, poi c'era una balaustra all'interno della quale non potevano accedere i pagani. Poi c'era all'interno un'altra separazione, che erano le donne dagli uomini. Le donne si dovevano fermare prima, e poi nella parte più interna, dove c'era l'altare, dove si facevano i sacrifici, potevano entrare solo i sacerdoti, fino ad arrivare al Santa Santorum, no? Alla cella dove stava l'arca dell'alleanza, dove entrava solo il sommo sacerdote solo un giorno all'anno, che era il giorno di Yom Kippur, ecco, e dove solo lui lì dentro poteva proclamare il nome di Dio. Quindi c'era tutta questa serie di separazioni. Quindi alla fine di tutto questo complesso rituale, il sacerdote instaurava un duplice rapporto, cioè la comunione con Dio e la mediazione per gli uomini. Quindi il punto fondamentale del sacerdozio dell'Antico Testamento era proprio questo, di stabilire una comunione tra la trascendenza di Dio, la santità di Dio e l'essere umano nella sua distanza dalla santità. E l'autore della lettera agli Ebrei ha intuito ciò che ha fatto Gesù, e ha intuito in profondità come quello che Gesù ha fatto è un vero gesto sacerdotale. Perché che cosa ha fatto? Lui ha offerto. Che cosa ha offerto? Ha offerto se stesso. E lo ha fatto, questo guardate, è meraviglioso, no? Pensare a come Dio è, non separando, ma quello che stiamo per celebrare, unendosi, scendendo. Mentre il sacerdote in qualche modo doveva salire, separarsi, allontanarsi dagli uomini e salire verso Dio, e l'ultimo gap, diciamo, no? L'ultimo tratto era da che cosa era assicurato, da che cosa era coperto, perché chiaro, il sacerdote non poteva mai arrivare a Dio. Allora, il profumo dell'incenso che saliva dall'altare, diciamo, era quello che in qualche modo assicurava l'ultimo tratto, diciamo, no? Tra l'uomo e questo Dio che stava in cielo. Quindi la novità del sacerdozio di Cristo è che lui svolge il suo ruolo sacerdotale non in forza di una separazione rituale, ma proprio grazie alla sua solidarietà con tutti gli uomini, dei quali condivide fino in fondo la condizione di miseria, di debolezza. Nel capitolo 2 dice, lettera agli Ebrei, lui il sangue, ha preso il sangue e la carne per indicare proprio l'umanità e la debolezza dell'uomo. Lui si è reso in tutto simile ai fratelli. Quindi quello che fa con l'incarnazione è quello di diventare un sommo sacerdote condividendo la nostra situazione, tranne il peccato. E questo tranne, non è qualcosa che impedisce la comunione, ma è ciò che invece la rende perfetta, dice l'autore della lettera agli Ebrei. E ovviamente poi c'è l'altro aspetto, che la perfetta comunione con Dio è assicurata da Gesù, perché egli stesso è Dio. Quindi nella sua persona unisce le due nature, come sappiamo, quella divina e quella umana. Per questo la sua mediazione anche è perfetta. E questa, ecco, è la novità del sacerdozio di Cristo. Novità che era già stata annunciata dalle scritture, perché già il capitolo 66 del profeta Isaia dice una cosa che era veramente scandalosa agli orecchi dei giudei, perché lì si annuncia che il Signore dice: Dio, io prenderò da tutte le nazioni per me sacerdoti, sacerdoti per il nostro Dio, dice. Quindi non solo non sarà più, non solo non saranno più della tribù di Levi, ma non sarà più riservato neanche al popolo, ma sarà un sacerdozio universale. E l'autore della lettera agli ebrei individua proprio nei due salmi che citano Melchisedec, che sono il salmo 102 e il salmo 110, l'annuncio di questo nuovo sacerdote, di questo nuovo sacerdozio, e lo applica al Messia. E allora ecco, che cosa dice in particolare il brano che noi abbiamo letto, che è il primo appunto dove si citano questi due salmi, tutti e due. È suddivisa, come si vede, in due parti, i versetti 1-4, dove è spiegato appunto il sacerdozio attraverso la figura di Melchisedec. Nella prima parte illustra il significato e il compito del sacerdote. Queste caratteristiche poi dopo nei versetti successivi vengono applicate a Cristo. Il sommo sacerdote inizia dicendo l'autore della lettera che sta davanti a Dio e è un uomo che deve intercedere per gli uomini. Qual è il compito, appunto, dice, no? Per offrire doni e sacrifici per i peccati. Se vedete nel secondo rigo, versetto 1, nella seconda parte del versetto 1. Probabilmente qui pensa anche alle varie offerte presentate nelle solennità o anche tutti i giorni nel Tempio di Gerusalemme. E che cosa fa il sommo sacerdote? Lo fa questo, non lo fa per sé, ma lo fa per gli uomini. Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini per gli uomini. Quindi è un servizio. Quello che fa il sacrificio, quindi che viene operato, non è a beneficio di se stesso, ma è per il bene dei fratelli. E poi dopo, ecco, ci viene detto qual è il bene dei fratelli. Il bene dei fratelli è offrire sacrifici e olocausti per i peccati, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Quindi il sacerdote è chiamato a essere uno strumento della riconciliazione tra Dio e l'uomo per i peccati. Quindi offerti per i peccati significa che devono operare, comunicare, se vogliamo, il perdono di Dio. L'uomo deve offrire il sacrificio per il perdono dei peccati. Dio dà il perdono e la misericordia. Quindi il sacerdote in questo versetto è visto come un intercessore, uno che ha una funzione di intercedere di fronte a Dio in favore del popolo, in favore dei fratelli, attraverso i sacrifici e i doni che vengono offerti. dice che il sacerdote è adatto a questo perché lui lo può capire bene, perché lui è coinvolto nella stessa debolezza dei fratelli per i quali lui offre il sacrificio. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza, essendo anche lui rivestito di debolezza. E poi passa a dire come si ha questo, questo compito di sacerdozio. Si ha solo appartenendo appunto alla tribù di Levi, essendo discendenza di Aronne, questo secondo l'Antico Testamento. Ma questo dice una cosa importante, che non ci si attribuisce da soli, nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio come Aronne. Quindi, che cosa serve pensare al sacerdozio legato alla discendenza di Aronne? A capire che essere sacerdote è una chiamata, è un dono, non è la propria volontà o la propria aspirazione. Nessuno può arrogarsi l'onore o la carica di essere sommo sacerdote, ma deve riceverla da Dio come è stato appunto per Aronne. Tutto questo serve poi per preparare quello che lui dirà di Gesù. E quindi nella seconda parte del versetto 5 e seguenti l'autore dimostra in fondo il senso ultimo del sacerdozio dell'Antico Testamento, e lo fa stabilendo proprio un confronto tra Aronne e Cristo, perché dice che appunto neppure Cristo si è attribuito l'onore e la gloria del sacerdozio, ma tutto è accaduto secondo la volontà di Dio e la parola di Dio. Perché? E allora in questo momento l'autore cita i due salmi. Il salmo 2, ho detto 102, scusate, il salmo 2, 7, e il salmo 104, 110, versetto 4, che appunto contengono la promessa fatta al Messia di essere figlio e sommo sacerdote. Il Salmo 2, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, sottolinea appunto l'aspetto del figlio, di questo essere figlio di Dio, mentre il Salmo 110 evidenzia la perpetuità del sommo sacerdozio. Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Nel Salmo 2 quindi si afferma che il Messia è figlio di Dio e che la sua generazione avviene in un oggi che è inserito nell'eternità. Io oggi ti ho generato. E si dice che nel Salmo 2, che la parte del versetto che non è citata qui nella lettera agli ebrei, ma c'è un altro elemento importante, che il sacerdozio del Messia non sarà rivolto solo al popolo, ma verso ogni uomo. Dice infatti il Salmo 2, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Quindi, gli elementi presenti in questo salmo, che a noi diciamo ci interessano e che usa l'autore della lettera agli ebrei, sono che il figlio di Dio è Messia, il figlio di Dio è generato nei giorni dell'eternità e è investito di una missione universale. Nel Salmo 110, insieme a questi elementi fondamentali, si aggiunge l'elemento sacerdotale, cioè il legame, ecco, viene compiuto il legame tra il Messia e il suo essere sacerdote. Il Figlio di Dio, quindi, è Messia e sacerdote. Dice il Salmo, qui c'è solo la citazione del versetto 4, ma se noi leggiamo un po' di più vediamo: oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Quindi il Figlio di Dio è Messia e sacerdote, non alla maniera di Aronne, ma per sempre alla maniera di Melchisedec. Ripetiamo alcuni elementi schematizzati di quello che avevamo detto l'altra volta su Melchisedec, che è questo personaggio che appare improvvisamente nel capitolo 14 della Genesi, per poi scomparire definitivamente ed essere citato solo nel Salmo 110, appunto, nell'Antico Testamento, e nella lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento, non in altri momenti. Quali sono gli elementi, avevamo già visto l'altra volta, fondamentali su Melchisedec in Genesi? Si dice che Melchisedec è re di Salem, che offrì pane e vino ad Abramo e che era sacerdote del Dio Altissimo. E per questo ecco che offrì pane e vino e benedisse Abramo con queste parole: sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. A conclusione di tutto, Abram diede la decima di tutto il bottino. Ricordiamo che Abram stava tornando dalla guerra, ecco, di aver liberato Lot, che era stato catturato, e quindi Abram dà la decima di tutto il bottino. Quindi Melchisedec è Dio, è sacerdote del Dio Altissimo, offre pane e vino, a differenza del sacerdozio di Aronne che offriva animali. E altra cosa particolare è che è insieme re e sacerdote, cosa che invece era assolutamente separata in Israele. Nel versetto 7, dopo la citazione del Salmo, viene presentato Cristo nell'esercizio del suo sacerdozio. Ed è un esercizio che avviene nella sua persona. Mentre i sacerdoti offrono animali, offrono anche primizie, Cristo offre la sua persona. Nei giorni della sua vita terrena, egli offrì che cosa? Preghiere, suppliche, conforti, grida e lacrime. Quindi Cristo offre preghiere e suppliche. È interessante perché proprio questo verbo offrì equipara le preghiere e le suppliche a un sacrificio, perché è il verbo tipico, ecco, dell'offerta sacrificale. E queste preghiere e suppliche in che cosa sono offerte? Sono offerte in una lotta, con forti grida e lacrime. C'è una lotta di Cristo, che ovviamente, ecco, è nell'idea dell'autore della lettera agli Ebrei, è l'angoscia del Getsemani. Quindi la mediazione di Cristo è stata pienamente stabilita solo grazie alla sua passione, da cui però lui confidava di essere liberato dal Padre. E offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Quindi la mediazione è stata stabilita da Cristo grazie alla sua passione e alla liberazione, al suo ingresso nella gloria, all'esaltazione che Dio ha fatto di Cristo dopo l'offerta della sua vita. Però per vedere meglio le caratteristiche che legano Melchisedec a Cristo come sommo sacerdote, occorre andare all'altro brano, che è capitolo 7. Dove all'inizio, ecco, si descrive l'incontro di Abramo con Melchisedec. Si dice chi è Melchisedec. Questo Melchisedec, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, sto leggendo il versetto 1 del capitolo 7, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dall'avere sconfitto i re e lo benedisse. A lui Abramo diede la decima di ogni cosa. Quindi riporta quello che già abbiamo accennato. Era sacerdote del Dio Altissimo, quindi era un sacerdote non degli idoli, era un sacerdote del Dio unico. Questo dice anche che c'era un culto del Dio unico fuori di Israele. Melchisedec quindi è sacerdote di questo Dio unico. Si dice che è Melchisedec che va incontro ad Abramo, quindi è una specie di, c'è un'accoglienza solenne del vincitore e benedice Abramo, quindi a cui fa seguito la consegna della decima. E questo dice, adesso poi lo vedremo anche meglio, la superiorità di Melchisedec rispetto ad Abramo. L'autore della lettera interpreta poi il nome di Melchisedec. È un re di giustizia, è re di Salem, cioè è re di pace. Melchisedec, Melech significa re in ebraico, Tzedek è la giustizia, Melchisedec, re di Salem. Salem, credo anche alle nostre orecchie, richiama Shalom, si diceva l'altra volta anche in arabo Salam, pace. Quindi, e la giustizia e la pace sono i due doni messianici per eccellenza. E adesso poi, diciamo, nei versetti successivi l'autore della lettera fa un'interpretazione di tutto questo un po' per noi strana, che per noi è un po' difficile anche da accettare, ma è un procedimento esegetico, diciamo, e di interpretazione tipico dei rabbini. Egli senza padre, senza madre, senza genealogia, il versetto 3, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al figlio di Dio, rimane sacerdote per sempre. Qual è questo principio che per noi è strano, che però regge, diciamo, un tipo di esegesi rabbinica? È quello che ciò che non c'è nella Torah non esiste. Cioè ciò che non è presente, di cui non si parla nei primi libri, cinque libri della legge, non esiste. Egli è senza padre, si dice, senza madre, senza genealogia. Si può, ecco, i rabbini dicono questo, no? Se noi leggiamo il racconto, c'è il nome del padre di Melchisedec? No. Allora vuol dire che costui non esiste. C'è il nome della madre? No. E lo stesso non esiste. C'è la genealogia dei figli? No. Allora vuol dire che non ha avuto figli. C'è il giorno in cui è nato? No. Allora vuol dire che non è nato. E c'è il giorno in cui è morto? No. Allora non è mai morto. Quindi Melchisedec, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di giorni, vuol dire che Melchisedec è eterno. Questo è il modo di leggere dei rabbini, e che qui viene usato dall'autore della lettera agli ebrei. Quindi noi non possiamo prescindere da questo, perché se no non capiamo quello che dice.
Non c'è padre? No, allora non esiste. Chi non esiste?
Il padre non esiste.
Ah, il fatto che non esista il padre però vuol dire che lui esiste, il figlio esiste.
Sì.
Non esiste il padre, ma esiste il figlio.
Esiste, cioè lo usa per dire che Melchisedec è eterno.
È una letteraria, insomma.
Certo, sì. Ecco, è un'interpretazione, una lettura... Sì. Cioè, gli ebrei dicono, i rabbini dicono che ciò che non c'è nella Torah non esiste. Quindi se si dice che non c'è, cioè se noi si va a riprendere il racconto di Genesi 14, non si dice niente, no? Lui appare così e così se ne va, eh? Non si dice che muore, non si dice che da dove viene, che è nato. È una figura che appare così dal nulla, dal nulla nel senso senza dirne niente, ecco, in questo senso allora queste sono, questo perché l'autore vuole affermare che Melchisedec aveva un sacerdozio eterno, che non aveva ricevuto dal padre. Capisci perché è importante il non ha padre? Perché il sacerdozio di Aronne si riceveva dal padre, lui invece non ha padre, quindi non ha ricevuto il sacerdozio dal padre. Quindi vuol dire che il sacerdozio che si riceve dal padre è finito, perché adesso c'è un altro tipo di sacerdozio, che è quello che non si riceve dal padre. E questo serve per poter affermare che Cristo è sacerdote, perché se no lui non lo riceveva dal padre e quindi non poteva essere sacerdote, come si è detto all'inizio. Tutto questo si adatta a Gesù, che è il figlio eterno del padre. Melchisedec è un sacerdote che rimane in eterno, come affermava il Salmo: tu sei sacerdote in eterno, dice il sacerdote per sempre, in eterno, dice il Salmo 110. E questo è importante, proprio perché è una specie di apparizione, questo una specie di mistero che si rende visibile in un istante e poi scompare. Per questo lui può essere, ecco, il sacerdote a cui si rifà il sacerdozio, lui ha il sacerdozio, scusate, a cui si rifà il sacerdozio di Cristo. Quindi Melchisedec qui fa una trasformazione, perché prima aveva detto che Cristo, il sacerdozio di Cristo è alla maniera di Melchisedec. Adesso dice il contrario, dice che Melchisedec è alla maniera di Cristo, fatto simile al figlio di Dio. Perché? Perché ciò che interessa all'autore, appunto, è affermare che Cristo, che è senza principio di giorni né fine di vita, perché è figlio di Dio, è il vero sacerdote. E questa è la differenza, appunto, con il sacerdozio alla maniera di Aronne. E questo quindi decretava la fine, la morte di quel tipo di sacerdozio. Perché adesso, al posto del sacerdozio secondo Aronne, è subentrato il figlio di Dio, che è sacerdote in eterno. Al versetto 4 passa anche a considerare adesso Abramo, perché fino adesso Abramo era rimasto un po' in ombra. Adesso si concentra più su Abramo con l'aspetto della decima. Abramo dona a Melchisedec la decima di tutto il bottino. E questo è un altro aspetto importante, avevamo accennato prima, perché Abramo per gli ebrei era tutto, no? Ecco, quando nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, a Gesù gli dicono: noi siamo figli di Abramo, con un orgoglio, e lui gli dice: no, perché se voi foste figli di Abramo mi riconoscereste, perché Abramo ha conosciuto il mio giorno, invece voi siete figli di un altro, infatti fate le opere del padre vostro. Allora Abramo era tutto, era il padre da cui tutti discendevano, era il più grande. E adesso invece viene fuori che Melchisedec è più grande di Abramo, perché Melchisedec riceve la decima e Melchisedec benedisce Abramo, e è il più grande che benedisce il più piccolo. E poi dopo anche qui c'è un altro modo di procedere che per noi risulta un po' strano, perché al versetto 5 dice che non solo da Abramo Melchisedec ha ricevuto la decima, ma anche dai suoi discendenti, cioè anche da quei figli di Levi che sarebbero poi nati da Abramo. Dice: tra i figli di Levi che assumono il sacerdozio, che erano in verità anche quelli fra i figli di Levi che assumono il sacerdoto, hanno il mandato di riscuotere secondo la legge la decima dal popolo, cioè dai loro fratelli. Essi pure, quindi, chi è che nel popolo ha il compito di ricevere la decima? Sono i figli di Levi, sono i sacerdoti, i discendenti di Aronne. Ma, dice, essi pure sono discendenti di Abramo. Ora l'ho perso, scusatemi. dice che era nel loro... Ah, ecco, ecco, di sotto. È di sotto, al versetto 10, si trovava nei lombi del suo antenato. Ecco, è al versetto 10. Comunque, andiamo per ordine, se no... Allora, chi riscuoteva la decima erano i sacerdoti, destinatario del Signore, però veniva riscossa dai sacerdoti. Nel caso di Melchisede invece non è la discendenza di Abramo che riscuote la decima, ma è qualcuno che sta al di fuori e che, oltre appunto, come dicevo, oltre a ricevere la decima, anche benedice. Quindi se Abramo è benedetto dal Melchisedec, vuol dire che Melchisedec è superiore ad Abramo stesso. E l'essere superiore rende superiore anche il sacerdozio di Melchisedec al sacerdozio di Aronne. Allora, noi dobbiamo, il centro qui sta nel fatto che l'autore della lettera considera che Aronne e i suoi discendenti sacerdoti appartenenti alla tribù di Levi sono discendenti di Abramo, e nella loro mentalità, infatti, dice, erano già nei suoi lombi, cioè in Abramo in qualche modo era già presente quella che sarà la sua discendenza. Allora dice, se Abramo dà la decima e riceve la benedizione da Melchisedec, vuol dire che Melchisedec è superiore a Abramo. Ma se Melchisedec è superiore a Abramo, è superiore anche a coloro che discendono da Abramo, e quindi dai dei sacerdoti e di Aronne. Ecco. Allora, essendo Cristo sacerdote alla maniera di Melchisedec, lui non solo è un vero sacerdote, ma anche un sacerdozio superiore a quello fino adesso vissuto da Aronne e dai suoi discendenti. No, perché volevo arrivare al commento finale, cioè dove, ecco. Se no, e l'autore, ecco, poi nella parte finale, ecco, del brano sviluppa questo ragionamento partendo da un dato storico insieme a un dato di fede. Al versetto 12, infatti, mutato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un mutamento della legge. Colui del quale si dice questo appartiene a un'altra tribù, della quale nessuno mai fu addetto all'altare. Il figlio Gesù, sappiamo, era discendente di Davide, quindi della tribù di Giuda, non della tribù di Levi. Allora, Gesù è il Messia sacerdote superiore, come lo è stato Melchisedec. C'è un'uguaglianza tra il sacerdozio di Cristo e il sacerdozio di Melchisedec. E questo avviene, dice nel versetto 16, per la potenza di Dio. Allora, comunque, l'ultima parte salto un attimino perché vorrei arrivare a un commento finale, ecco. Gesù, a seguito del suo sacrificio, è proclamato eterno sacerdote secondo l'ordine appunto di Melchisedec. Tale lettura è possibile grazie proprio alle affermazioni fatte nei Salmi 2 e 110. Gesù non appartiene alla tribù di Aronne ma di Giuda, quindi ciò che nell'Antico Testamento è una elezione particolare ed esclusiva, nel Nuovo Testamento diviene un compito per tutti. Noi oggi si parla di un sacerdozio comune. Abbiamo visto che l'inizio del capitolo 5 vede l'esercizio del sacerdozio di Cristo caratterizzato dall'intercessione. Versetto 7, ho sbagliato. Sì, infatti me l'ero scritto. Ebrei 5, 7, 9 vede l'esercizio del sacerdozio di Cristo caratterizzato dall'intercessione. Perché sacerdote è colui che offre il sacrificio. E per questo, in ragione di questo sacrificio, intercede per gli uomini e procura la salvezza. Ovviamente, ecco, come abbiamo già un po' visto, qui si allude all'agonia di Gesù nel Getsemani, alla passione di Cristo, che è presentata come una preghiera, come un'offerta. Gesù è condotto alla morte di croce, immerso in questa profonda preghiera, che in realtà è l'elemento portante della sua profonda unione con il Padre e con la sua volontà. Questa volontà unica e duplice, che è una volontà di amore. E dice la lettera agli Ebrei che venne esaudito nel senso che Dio Padre lo ha liberato dalla morte e lo ha risuscitato. Quindi è stato esaudito proprio per il suo pieno abbandono alla volontà del Padre. Il disegno di amore di Dio ha potuto compiersi perfettamente in Gesù che, avendo obbedito fino all'estremo della morte in croce, è diventato causa di salvezza per tutti coloro che gli obbediscono. E c'è qui una espressione che io credo va capita bene nella lettera agli Ebrei, proprio che quando dice: pur essendo figlio in parola obbedienza da ciò che patì. Il sacerdozio di Cristo non comporta onore, ma comporta sofferenza. Gesù ha realmente sofferto e lo ha fatto per noi. Lui era il figlio e non aveva bisogno di imparare l'obbedienza da Dio. Ma noi sì, ce ne avevamo e ce ne abbiamo sempre bisogno. Perciò il figlio ha assunto la nostra umanità e possiamo dire si è lasciato educare passando attraverso la sofferenza, si è lasciato trasformare dalla sofferenza, come dice lui nel Vangelo, come il chicco di grano che per portare frutto deve morire nella terra, e attraverso questo dice è stato reso perfetto. Qui usa un verbo importante, che è il verbo teleio, che è interessante perché nell'Antico Testamento indica proprio sempre l'offerta del sacrificio.
Reso perfetto,
sì. Allora, è un termine che indica il compimento di un cammino, di questo processo di educazione, di trasformazione, che il Figlio di Dio ha compiuto attraverso la sofferenza, attraverso la passione. Ed è proprio grazie a questa trasformazione che Gesù Cristo è diventato sommo sacerdote e quindi per questo può salvare tutti coloro che si affidano a Lui. Quindi la passione di Cristo diventa una specie, si potrebbe dire, di consacrazione sacerdotale. Sappiamo, egli non era sacerdote, ma lo diventa in maniera esistenziale, cioè per l'esperienza umana che ha fatto nella Pasqua, nella morte e resurrezione. Ha offerto se stesso e il Padre lo ha esaltato al di sopra di ogni creatura, dice San Paolo, e lo ha costituito per questo mediatore universale di salvezza. E questo è avvenuto nel superamento, come abbiamo visto, di quella tradizione culturale dell'Antico Testamento e nell'inaugurazione di un nuovo culto che rende possibile la nostra partecipazione al sacerdozio di Cristo. L'ultima cosa, le tre, che cos'è il sacerdozio comune? Cristo non ha compiuto nessun atto cultuale, nel senso rituale giudaico, ma anche di qualsiasi altra religione. Lui ha fatto un culto nel suo sacrificio personale. Non ha versato il sangue di agnelli, non è entrato nel Sancta Sanctorum, ma è entrato con il proprio sangue nel santuario del cielo, dirà nel capitolo 9 la lettera agli ebrei. Gesù non ha offerto cose o simboli sostitutivi, non ha compiuto riti, non ha fatto gesti liturgici, ma ha aderito alla volontà di Dio nella situazione umanamente meno religiosa, che è stata la morte di croce. Per noi dopo è diventato qualcosa di religioso, no? Tanto che è talmente un simbolo religioso che lo vogliano levare dappertutto, no? Ecco. Ma di per sé non era un simbolo religioso, era la pena di un condannato a morte. Allora, la mediazione perfetta, sacerdotale perfetta, avviene in Gesù proprio per questo, per la sua comunione vitale con l'uomo e con Dio. E si attua il suo sacerdozio come massimo dono di sé nella fedeltà a Dio e nella solidarietà ai fratelli. E allora ecco, qui riceve luce, spero, perché se riceve luce vuol dire che mi sono spiegata bene, quello che dice San Paolo nei primi versetti del capitolo 12 della lettera ai Romani, quando parla di un sacrificio da compiere offrendo il proprio corpo. Il culto e la liturgia dei cristiani è il dono della loro esistenza, come adesione radicale a Dio e servizio attivo e generoso agli uomini, come appunto dice Romani. E poi ci sono le altre due funzioni che noi riceviamo nel battesimo, la funzione regale e la funzione profetica. Che vuol dire funzione regale? Cristo è padrone della propria vita, la possiede nella libertà e per questo può e sa offrirla. E qui c'è il legame tra re e sacerdote, abbiamo visto attraverso Melchisedec. Allora, anche per noi essere re e sacerdote significa ricevere la possibilità e la capacità di libertà che rende possibile e ci rende capaci di offrire la nostra vita, sempre, ecco, come dice Paolo nella lettera ai Romani. E la terza, la funzione profetica, si manifesta nella testimonianza che ci dà sulla vita di figli di Dio. La testimonianza di fede è il primo contenuto del sacerdozio comune, quindi, no? Nei tre elementi, funzione sacerdotale, regale e profetica. Si contengono, diciamo, una esigenza di testimonianza di fede. Allora, la via per compiere tutto questo è l'uomo. E si vive questo nell'incontro con i fratelli. Quando viene il momento dell'offerta, noi non possiamo cercare l'oggetto da sacrificare, ma dobbiamo cercare di mettere a disposizione la nostra vita che diviene il modo che noi abbiamo di far diventare la vita, il mondo e la storia un'offerta a Dio e la vera liturgia, perché liturgia significa azione del popolo. Ecco, la vera azione del popolo è quando noi ci offriamo, viviamo a servizio dell'uomo, dei fratelli, in comunione con l'offerta che Cristo ha fatto. E per questo anche noi possiamo innalzare grida a Dio confidando che Lui ci può e ci vuole e lo fa liberare dalla morte, come Cristo, donarci la vita eterna.